Nulla di più falso. Il nuovo codice disciplinare per il personale della scuola, entrato in vigore il 15 luglio 2023, prevede al contrario la salvaguardia di quei principi di disciplina e onore che la Carta Costituzionale prevede per l'adempimento del pubblico servizio da parte di un dipendente della pubblica amministrazione, che si traduce anche quantomeno in una continenza verbale e in un atteggiamento moderato sui social quando si parla del settore pubblico. Sì, un componente della scuola pubblica non solo non può parlare male del proprio istituto o del sistema scolastico in generale, ma non potrebbe e di fatto non può neanche prodigarsi in affermazioni come la giustizia è troppo lenta o il sistema sanitario nazionale fa schifo, perché ne lederebbe il decoro e il prestigio. Schettini, inoltre, parrebbe ignorare del tutto il fatto che nelle superiori di secondo grado gli alunni entrano che sono poco più che bambini ed escono che hanno la barba e devono prendersi cura del proprio futuro, un'evoluzione delicatissima, dai balletti scanzonati su TikTok alla responsabilità di trovarsi un lavoro, quando non addirittura quella di essere o improvvisarsi per causa di necessità madri, perché le gravidanze impreviste o indesiderate nel mondo della scuola ci sono, e parrebbe anche ignorare che la continuità didattica è sì un valore primario, ma che questo valore viene sistematicamente ignorato anche perché è di difficilissima applicazione. Chi meglio dello stesso insegnante può seguire la crescita e le conquiste personali di un alunno? Ne conosce punti di forza e limiti ed è chiamato a porre in atto strategie e operare per il raggiungimento pieno del successo scolastico. Ma non si può di certo negare a un docente il diritto di ammalarsi, né agli studenti quello di avere un supplente. Non gli si può negare il diritto di chiedere, ad esempio, un periodo di aspettativa non retribuita. Saranno affari suoi con quali mezzi campa. La sua assenza non è un onere per lo Stato. Nessuno paga per lui, lungo o breve che sia il periodo richiesto. Perfino il cosiddetto anno sabbatico, non retribuito anch'esso. Se la scuola non nomina un supplente o ricorre esclusivamente all'istituto della sostituzione, per cui il docente assente è supplito, sì, ma anche da colleghi che non siano della sua disciplina, la scuola è inadempiente. La scuola, non il docente assente. Troppo spesso si assiste a lagnose lamentele da parte delle famiglie che si dolgono del fatto che il docente è stato assente troppo a lungo. I motivi dell'assenza il docente deve giustificarli esclusivamente al dirigente scolastico e a nessun altro. La malattia trasformata in assenteismo, ovvero in un atteggiamento falso e pretestuoso, nonché ostinato, è un concetto da respingere immediatamente al mittente. Un diritto, quando è perfetto, ad esempio quello ai permessi brevi retribuiti, non può essere soggetto a ulteriori valutazioni da parte di nessuno. Non è facoltà del dirigente scolastico sindacare se il docente sia effettivamente malato o meno e eventualmente decidere sulle proprie personali convinzioni se decidere che può o deve restare a casa a curarsi. Per quello ci sono i medici e le disposizioni delle visite mediche domiciliari. Ma può capitare, di fatto accade molto più di quanto non si pensi, che a supplire il docente assente e titolare della cattedra possa essere addirittura un imprenditore, un artista, un ingegnere o un pizzaiolo. Questo è possibile perché, checché ne dicano le disposizioni ministeriali, la scuola è già basata sul merito, esistono delle graduatorie rigidissime e delle normative a carattere dispositivo a riguardo. Non tutti coloro che superano un concorso ordinario o straordinario hanno pari merito, dipende dal punteggio conseguito. Quindi, pur avendo ottenuto tutti la stessa abilitazione, chi ha preso il massimo punteggio nelle prove sarà chiamato prima di chi ha ottenuto un punteggio inferiore. Se rifiuta l'incarico, si passa a interpellare l'avente diritto successivo. I candidati alla supplenza sono divisi in fasce e non pare il caso qui di addentrarsi in ulteriori tecnicismi. Una volta esaurite le fasce, perché si vede il caso nessuno degli interpellati ha confermato la propria disponibilità ad accettare l'incarico, si passa alle MAD, ovvero alla messa a disposizione, cioè a tutti quei candidati che, pur avendo i titoli per l'accesso a quella determinata classe di concorso, non sono abilitati. Non c'è da stupirsene, si tratta di un meccanismo vigente e perfettamente legittimato non solo dalla prassi comune, ma Schettini omette di parlare di tutto questo per un fatto molto semplice: ha un contratto part-time. Il richiedere un orario di servizio ridotto fino al 50% della docenza è un suo preciso diritto che non può e non deve essere contestato. Le sue 9 ore di servizio settimanali, secondo quanto pubblicato dalla sua scuola di servizio, si tratta di dati pubblici, sono ripartite in 6 ore di insegnamento in 2 differenti classi del biennio e in 3 ore di servizio per restanti prestazioni lavorative. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, potrebbe essere indicata la disponibilità alla supplenza dei docenti assenti. A questo si sommano gli obblighi ulteriori: partecipazione agli organi collegiali, anche straordinari, ricevimenti delle famiglie, preparazione delle lezioni e delle prove di verifica. I dati in possesso di chi scrive si riferiscono all'anno scolastico 2021-2022. La cosa che emerge chiara è che Schettini, operando esclusivamente nel biennio, non poteva che avere una visione estremamente limitata di quello che è il processo evolutivo dei discenti. Si ignora se la sua disciplina sia o meno presente anche nel triennio come materia di insegnamento, ma questo ha un'importanza relativa. Quello che si vuole evidenziare è invece che Schettini non possa avere l'esperienza diretta di tutto quello che egli stesso auspica: il seguire lo studente per tutto il proprio cammino di apprendimento e anche oltre. Ma si sa, bisogna accogliere al volo l'attimo fuggente, che è una tautologia bella e buona, perché tempus fugit e non c'è nulla da fare. Il riferimento cinematografico è fin troppo chiaro. Il film, interpretato da Robin Williams nei panni di un docente anomalo, fuori dagli schemi e che in un rigido ordinamento scolastico inglese riesce a farsi chiamare capitano, mio capitano dai suoi allievi, riprendendo una celebre poesia di Walt Whitman, tutti si alzano in piedi e salgono sui banchi per attestare al docente la propria stima e la propria riconoscenza per aver abbattuto gli steccati umani e di ruolo imposti dal protocollo britannico. Bello, ma nessuno, e men che meno Schettini, dice che nel film uno degli alunni del professore amico si suicida e che lui, il professore fuggente, il protagonista del film, viene cacciato dalla scuola proprio per via del suo atteggiamento troppo disinvolto, quello che si vuol far passare come un successo umano si trasforma in un fiasco professionale ed educativo. Perché l'abolizione dei ruoli e il superamento di certi steccati non può che portare alla rovina. Se è vero, come è vero, che è stato lo stesso Schettini a dichiarare in un'altra occasione ci vorrebbe un X factor per i prof, o che alla domanda si sente in qualche modo il Robin Williams dell'attimo fuggente, postagli da un giornalista del quotidiano La Nazione, abbia risposto: assolutamente sì, ed è una cosa a cui non avevo pensato. In realtà mi capita spesso di parlare ai miei studenti del potere dell'amore, delle paure, della solitudine, come pure dei metodi di studio nuovi. Eppure Schettini piace, e tanto. La testata giornalistica online latinatoday.it riporta: Schettini, professore di fisica, musicista e influencer, annovera 388.000 iscritti su YouTube, 603.000 follower su Instagram e 690.878 seguaci su Facebook. Seguaci, si noti bene, neanche ammiratori. Gaetano Fugliano, dirigente scolastico dell'Istituto Enrico Fermi di Vasto Chieti, ha commentato così un incontro con l'insegnante influencer: la scuola che mi piace, ragazzi entusiasti, straordinaria mattinata, sempre più innamorato della mia comunità. Lodi anche dall'assessore alle politiche sociali, dottoressa Anna Bosco. Complimenti a Vincenzo Schettini per il coinvolgimento e la passione che ha saputo ispirare negli studenti e dal dirigente Fugliano, alla professoressa Caterina D'Ortona, ai professori e da coloro che hanno organizzato questa bella iniziativa. Sono solo esempi, ma è possibile che il professor Schettini non riceva alcuna critica, che nessuno si esprima in maniera contraria a quello che pensa, dice, esprime anche grazie alla diffusione del suo libro, pubblicato per Mondadori? Certo che non è possibile. È certo che un pensiero contrario è possibile e presente, al punto che lo stesso influencer pare aver espresso delle doglianze e un certo dispiacere per le posizioni di chi si esprimeva in altro modo. C'è un collega che afferma che l'obiettivo è quello di divertire. Tuttavia c'è il rischio che un docente diventi un pagliaccio, diventando abile nell'utilizzo dei social media come TikTok. In questo caso c'è il rischio che il docente inizi a diffamare i colleghi. Tuttavia è importante sottolineare che il rispetto per i colleghi è fondamentale e che non bisognerebbe mai offendere o definire un altro docente come un pagliaccio. Ho sempre rispettato e difeso la categoria dei docenti, sottolineando che ci sono alcune persone che non svolgono correttamente il loro dovere all'interno della scuola. Un altro collega mi ha dato un suggerimento per aumentare le vendite del proprio libro, ovvero offrire una laurea come omaggio. Questa situazione rappresenta un problema per la scuola, soprattutto perché ci sono docenti che elogiano questa azione. È importante sottolineare che questo tipo di comportamento non è accettabile e va contrastato. Provo più dispiacere per questi insegnanti che con atteggiamenti simili non danno il miglior esempio, non mostrano di essere buoni pedagoghi. Per fortuna sono sicuro che si tratti solo di una minoranza. Le innovazioni sono quindi motivo di critiche, perché chi ha idee nuove è inevitabilmente preso di mira. In ogni caso, mettersi in discussione ogni giorno è faticoso e costa sacrifici. Come diceva un celebre studioso, è inevitabile stare in alto sul tetto senza che i corvi, prima o poi, ti vengano a beccare. Ridi buffone per scaramanzia. Torino, liceo artistico Pasoni. La dirigente scolastica Antonella Cardi Benedettini ha dichiarato nelle colonne del Corriere della Sera: i voti generano ansia da prestazione. Molti studenti durante le interrogazioni non riescono a esprimere quanto imparano perché non ne vedono il senso o sentono i contenuti distanti dai loro bisogni. Ma dare un 4 non è necessario, molto meglio per loro capire cosa non hanno capito e motivarli a imparare. Dobbiamo insegnare ai ragazzi la capacità del problem solving per affrontare i problemi di qualsiasi natura con i docenti che li accompagnano nel processo di crescita. Con la frustrazione e il pensiero del giudizio legato al voto non si insegna a gestire l'ansia. Al contrario, non si fa che aumentarla. I vantaggi sono per tutti. Chi ha una media altissima spesso rimane intrappolato nel doverla mantenere a tutti i costi. Succede anche che siano proprio i più bravi a sviluppare la fobia scolare nel passaggio da un grado all'altro. Al primo voto meno alto del previsto è già un insuccesso. Ci sono delle obiezioni da fare a questo testo che appare svincolato da ogni logica didattica e sociale. 1. La scuola non ha alcuna competenza psichiatrica e non spetta a lei diagnosticare uno stato d'ansia. Può intuire, approfondire, orientare, ma a ciascuno il suo. 2. Il voto non è un giudizio su una persona nella sua complessità, bensì una semplice valutazione, spesso persino troppo parziale e comunque momentanea, di alcuni contenuti oggetto di prova. Una scuola che veicoli qualsiasi messaggio contrario a questa evidenza e altro da una scuola. 3. Non c'è dubbio che la scuola, pur non avendo competenze mediche, comunque una risposta all'insuccesso scolastico possa e debba darla. Gli strumenti ci sono e si chiamano corsi di recupero, recupero in itinere, studio individuale, studio assistito, cattedre di potenziamento, approfondimenti, uso delle risorse esterne. Ogni comune avrà pure una biblioteca pubblica, contatti con le famiglie frequenti ed accurati per verificare l'evoluzione del problema disagio. Questi strumenti sono lì a portata di mano, basta allungarla la mano e attivarli. Non è come schiacciare un interruttore e accendere la luce, si tratta di operazioni facilissime nel loro svolgimento, ma estremamente delicate perché hanno ripercussioni sulle persone, sugli ambienti scolastici ed extrascolastici e, per traslato, sull'intera società. A definitiva demolizione ed archiviazione di questo sistema di pensiero, l'annuncio reso pubblico proprio nei giorni immediatamente precedenti la pubblicazione di questo libro dal sottosegretario all'istruzione Paola Frassinetti. Ho già detto al ministro di voler rimettere i voti alle primarie. Noi vogliamo che la scuola torni a essere un ascensore sociale che è nel DNA della destra. Non possiamo far sì che sia soltanto il portafoglio dei genitori a determinare il percorso dello studente. Tutti devono partire dallo stesso piano, poi chi merita va avanti a prescindere dal portafoglio. Fermo restando il pieno diritto di Frassinetti a rivendicare la propria appartenenza politica, cui l'estensore di queste righe non fa parte, e tralasciate le differenze ideologiche, che sono l'essenza primaria dello Stato democratico, è evidente che un messaggio super partes, cui pure per onestà intellettuale e deontologica va dato atto a Frassinetti. I voti sono una componente imprescindibile della scuola e questo chiude ogni polemica. Anzi, no. Cristiano Corsini, professore di pedagogia sperimentale all'Università Roma 3, ha dichiarato: sarebbe una scelta scientificamente infondata, che farebbe del male agli apprendimenti, peggiorerebbe la situazione. La ricerca scientifica ci dice che i numeri non aiutano. Quindi, se così fosse, sarebbe solo una scelta ideologica di basso livello. Sarebbe pericolosa, ma non sarebbe la prima volta. Sarebbe un guaio, dato che c'è ancora un grande lavoro di formazione dei docenti su questo tema. E ci sono persone che non sanno rinunciare all'ultima parola. Perché, come al solito, le cose si dicono, ma le componenti della scuola sono molte e variegate. Una di queste è la famiglia. Non ci sono le risorse, si possono fare tante cose, ad esempio rinunciare a computer, sistemi operativi e software proprietari e in perenne pericolo di obsolescenza, oppure sensibilizzare le componenti della scuola alla donazione liberale. Esiste, è su base spontanea ed è deducibile o detraibile dalla dichiarazione dei redditi. Inutile che le famiglie si facciano carico della carta igienica o delle risme per le fotocopie e dei toner quando gli strumenti esistono a monte. Inutile anche mandare gli alunni a Barcellona per una settimana in viaggio di istruzione per riempirli di modernismo o di Sagrada Famiglia. L'ingresso a questo monumento, oltretutto, è incredibilmente costoso. Magari una visita bene organizzata al Senato o alla Camera costa meno e si può svolgere in uno o due giorni. Non è risparmio, bensì gestione più oculata delle risorse. La scuola dunque implode dal proprio interno, da un lato riverberando sui social network le ansie e le paure di alcune sue componenti e dall'altro accogliendole sempre in modo acritico, prescindendo dalle leggi che la regolano. Le leggi sono le pareti portanti della scuola pubblica. Se vengono abbattute, l'intero sistema crolla. Così la morte va via. Per chi non si adegua, c'è sempre nei casi estremi lo strumento del procedimento disciplinare. A Firenze, nel febbraio 2023, nelle attiguità del liceo Michelangelo, si sono verificate aggressioni incivili di matrice fascista. La dirigente scolastica di un altro istituto, il Leonardo da Vinci, Annalisa Savino, ha scritto ai suoi studenti una lettera poi diventata virale, come da migliore tradizione dei social, ma non è certo responsabilità della Savino, sul pericolo dei rigurgiti fascisti fra i giovani. Pressoché immediata la reazione del ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara. Sono iniziative strumentali che esprimono una politicizzazione che auspico che non abbia più posto nelle scuole. Se l'atteggiamento dovesse persistere, vedremo se sarà necessario prendere misure. Di queste lettere ridicole non so che farmene. Sono propaganda. Ora i casi erano due. O la Savino aveva commesso un fatto illecito e allora doveva essere disciplinarmente sanzionata subito, senza aspettare che si ripetessero comportamenti analoghi da parte sua, o non lo aveva commesso e allora il preannuncio di eventuali e non meglio identificate misure non aveva alcuna ragione di essere. Com'è, come non è, non risultano sanzioni a carico della dirigente scolastica. Il quotidiano Libero è andato a verificare il passato politico della dirigente e ha scoperto che si è candidata a Empoli per una tornata elettorale. Spiace dover constatare che questa iniziativa sia fallita. La Savino si è sì candidata, ma era un suo diritto che nessuno poteva negarle. Non è proibito che un dirigente, un docente, un direttore dei servizi amministrativi o un collaboratore scolastico si candidino alle elezioni. Altra parte dell'opinione pubblica sottolineava l'inopportunità di fare politica a scuola. Ma poi qualcuno si è accorto di quanto prevede l'articolo 1 dello Statuto dei lavoratori. I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge. E tutto è caduto. Il procedimento disciplinare è un'arma a doppio taglio e assolutamente imperfetta in sé. A doppio taglio perché può dar luogo a quanto di più temuto e vituperato dall'istituzione: il ricorso in sede superiore e la visibilità pubblica sui media. Perché è vero che si tratta di uno strumento disponibile e che richiede tempi piuttosto brevi di definizione, è anche altrettanto vero che il docente o il destinatario dell'azione disciplinare può interporre appello al giudice del lavoro e nei gradi successivi di giudizio fino alla Cassazione. E se un giudice superiore dovesse, si veda il caso, dargli ragione, sono dolori per la scuola, si intende. Imperfetto perché chi muove le contestazioni, dirigente scolastico o ufficio scolastico regionale, a seconda della competenza, è la stessa persona giuridica chiamata a raccogliere la difesa, perché purtroppo esiste il diritto di difesa, disse una dirigente ora in pensione, nonché a decidere per l'archiviazione o per la comminazione di una sanzione. Sarebbe come a dire che un pubblico ministero, cioè colui che rappresenta l'accusa in un procedimento penale a carico di un cittadino, avesse il potere di decidere se condannare l'indagato o assolverlo senza passare dal vaglio delle proprie accuse attraverso un contraddittorio tra le parti, il dibattimento, e soprattutto senza la garanzia del parere di un giudice terzo, che potrebbe, in teoria e in pratica, anche dargli torto. Il procedimento disciplinare è una seccatura sia per chi lo promuove, sia per chi lo riceve e deve difendersi. Per il secondo, perché deve sborsare soldi in avvocati e affrontare procedure burocratiche che eviterebbe volentieri. Per il primo, perché, essendo l'azione disciplinare caratterizzata da procedure e tecnicismi delicatissimi ma ineludibili, il rischio di fare un buco nell'acqua è presente e molto concreto. Prima di tutto per via dei tempi. Le contestazioni devono essere obbligatoriamente, si tratta di termini perentori, notificate all'interessato entro 30 giorni dal momento in cui la scuola viene a conoscenza di un comportamento sanzionabile, pena la decadenza della stessa azione. Non si può contestare a maggio un fatto che l'interessato avrebbe commesso 6 mesi prima, a meno che non si dimostri che questo fatto è venuto fuori proprio in quel mese di maggio, ed è onere della scuola dimostrarlo, non dell'interessato. Inoltre ci si deve riferire a circostanze ben identificate nello spazio e nel tempo. Non basta dire che il professor Paraponzi offende quotidianamente i colleghi o mostra un atteggiamento intollerante e irascibile anche reiterato nel tempo. Bisogna dire che il giorno XY alle ore ZZ il professor Paraponzi ha offeso e leso il decoro del professor Tirinnanzi rivolgendogli le parole «sei uno stupido» in aula docenti, dove erano presenti il professor Robivecchi e la professoressa Manidoro, che hanno udito e relazionato, spontaneamente o su richiesta, su quanto a loro conoscenza. Va detto, a onor del vero, che la maggior parte delle contestazioni cade o decade. Ma la sanzione, sebbene di entità assai minore, viene sempre comminata. Se si parte dal licenziamento senza preavviso, per esempio, la massima sanzione prevista dal contratto per i casi gravissimi, si arriva quasi sempre a pochissimi giorni di sospensione dallo stipendio e dal servizio. Non è simpatico, ma è pur sempre meglio che perdere il lavoro definitivamente, se non addirittura alla censura. Insomma, un buffetto al posto della ghigliottina o al massimo uno sculaccione, se proprio si vuole esagerare. E bisogna ammettere che non è esattamente la stessa cosa. Ma visto che nella coscienza collettiva e sociale i docenti sono visti come divisi tra buoni, coloro che promuovono senza fare storie, e cattivi, coloro che sequestrano il cellulare agli alunni, per esempio, non dovrebbe stupire se il meccanismo della delazione o del fare la spia, se si preferisce, venga utilizzato a ogni piè sospinto. Un docente è stato condannato in via definitiva, Cassazione, perché ha commesso un reato. Quindi è colpevole. Un genitore lo scopre, anche se la condanna è un atto pubblico risalente ad alcuni anni prima, e decide di informare il dirigente scolastico. La lettera anonima è in genere il mezzo preferito per farlo, non sporca e non espone a rischi. Il dirigente comunque apprende la circostanza che, lo ripetiamo, era pubblica già da prima, muove le prime indagini che potrebbero consistere, ad esempio, nella richiesta del certificato del casellario giudiziale, e verifica che sì, quel docente ha effettivamente la fedina penale sporcata dalla condanna per un reato commesso. Il rapporto morboso che si è sviluppato tra istituzione e famiglie, perché se la scuola è un'azienda, le famiglie sono clienti e non conviene mai perdere un alunno solo perché si ha da difendere un docente, porta a un pregiudizio grave. Chi ha subito una condanna penale non è degno di insegnare a dei minori, quindi deve essere licenziato. Ovviamente non è così. Ci sono reati ostativi e reati non ostativi alla funzione dell'insegnamento. Un docente può essere stato condannato per lesioni volontarie perché durante un diverbio ha picchiato un suo amico. È una cosa brutta, ma non ancora sufficiente, specie se la condanna che ne deriva è di lieve entità, a poter stabilire che quel docente condannato sia incompatibile con l'educazione dei minori, anche perché in caso di obiezione il docente avrebbe gioco facile dimostrando di non aver mai subito condanne per casi di violenza su minori. Invece, se un docente viene condannato per aver diffuso materiale pedopornografico in rete, la situazione è ben diversa. Fatto sta che l'accusato, dalla lettera anonima, viene messo sotto disciplinare, anche se si viene a scoprire, anzi si sa già, che magari è stato condannato per danneggiamento alla proprietà altrui perché ha sfondato il muretto di recinzione di una villetta perdendo il controllo della vettura che stava guidando. Quindi nulla a che vedere con la impossibilità di accedere a un pubblico concorso, vincerlo ed essere assunto in ruolo. Poniamo il caso di un docente che viene pizzicato a cedere piccole quantità di stupefacenti a terzi. Non è più detenzione ad uso personale, ma spaccio, un reato su cui la scuola storcerebbe come minimo il naso, facendosi assalire da più di un dubbio. Allora, che fa il docente spacciatore? Patteggia. Non ammette le sue responsabilità, semplicemente chiede che venga applicata una pena se il pubblico ministero è d'accordo, senza che ci sia un dibattimento o una sentenza di colpevolezza. Già così è una scelta difensiva molto vantaggiosa, anche perché magari il docente è incensurato, quindi ha diritto a questa attenuante e allo sconto di un terzo della pena. Il fatto è di entità non particolarmente grave. Un conto è cedere una dose di cocaina a un amico, altro conto è cedere 100 kg di sostanza purissima ai trafficanti colombiani. Altra attenuante, e sono due. Il docente, scegliendo di patteggiare, evita inutili costi allo Stato per l'istituzione di un processo ordinario. Altra attenuante, e sono tre. La sentenza non viene iscritta sulla fedina penale. Il docente potrebbe avere alleggerito ulteriormente la propria posizione, ad esempio sottoponendosi a cure tossicologiche, psicologiche o riabilitative. Ha diritto alla sospensione condizionale della pena, quindi non andrà in carcere né sarà affidato ai servizi sociali. Se non commette altri reati nel corso di 5 anni, il reato si estingue. Un bel pacco regalo, non c'è che dire, ma non dimentichiamo il fioccone rosso. La sentenza di patteggiamento a carico del docente, se inferiore a 2 anni di reclusione, e per patteggiare 1 anno e 8 mesi bisogna aver fatto qualcosa di veramente degno di attenzione, non deve minimamente essere autocertificata nei rapporti con la scuola e dichiarando di non aver subito condanne penali, ad esempio in una autocertificazione, il docente non dichiara il falso. Semplicemente si avvale della possibilità offerta da una norma di legge che gli permette di farlo, anche se quella sentenza c'è effettivamente stata. Insomma, ha un precedente penale, ma non deve dichiarare di aver avuto precedenti penali. Pare contraddittorio, ma non lo è. Non si deve dichiarare quanto è a propria conoscenza, bensì quello che appare sul certificato del casellario giudiziale, cioè nulla. Nessuna azione disciplinare per lui, quindi chi spaccia stupefacenti non viene sanzionato, chi sfonda il muretto della villa del vicino con il muso della macchina, sì, e se dopo 6-7 anni il docente spacciatore viene beccato a masterizzare CD tarocchi, ovvero a commettere un nuovo reato, ma di diversa indole, può di nuovo patteggiare. Nessuno glielo vieta e il gioco ricomincia da capo. L'automobilista distratto o assonnato non viene sanzionato per la maggiore o minore gravità del fatto reato commesso, ma per aver esercitato un suo diritto, quello di difendersi in un rito ordinario e non in un rito alternativo. La delazione all'interno della scuola pubblica, come si diceva, è estremamente dannosa perché rappresenta una sorta di pactum sceleris tra due componenti dell'istruzione pubblica, la scuola e la famiglia, che hanno ruoli separati, diritti separati, doveri separati e funzioni separate, e che dovrebbero restare ben separate se si vuole che la scuola funzioni nell'interesse degli alunni. Già, gli alunni. È profondamente sbagliato considerarli, in virtù della loro minore età, dei contenitori vuoti da riempire via via con ciò che per prima cosa capita a portata di mano. Nozioni, soprattutto. Neanche i neonati hanno questa caratteristica, perché già sanno alcune cose. Ad esempio, muovere i muscoli delle labbra per succhiare il latte materno, o emettere dei suoni per attirare l'attenzione di chi gli sta intorno. Se un alunno lamenta in famiglia una presunta ingiustizia subita, la famiglia non si pone come utente dei servizi della scuola pubblica, ma, facendosi complice di un gioco ingenuo, si interfaccia in quanto cliente prima con il dirigente, il quale, senza magari auspicare, favorire e promuovere un incontro chiarificatore, dà ragione alla famiglia a prescindere. Questo nel migliore dei casi, perché i fatti di cronaca riportano e in abbondanza circostanze di violenze su docenti, personale scolastico e sugli stessi dirigenti, per questioni assai banali e di scarsissima entità, come una valutazione insufficiente o una nota disciplinare. Eppure i genitori hanno i loro rappresentanti in consiglio d'istituto e nei consigli di classe, e lo stesso vale, a maggior forza e a ragione, per gli alunni, ai quali alunni si deve in primo luogo volere bene. Volere bene agli studenti non può e non deve corrispondere all'assecondarli in tutto e per tutto. Significa piuttosto agire per ciò che è bene per loro. Ad esempio, imparare a rispettare le regole e le leggi che disciplinano la scuola, anche a costo di scontrarsi, che poi dovrebbe essere più propriamente un confrontarsi, con l'istituto fondamentale della famiglia. Sarebbe errato prendere queste riflessioni come una difesa prioristica e di parte della classe docente, che è e resta comunque l'anello più debole di tutto il sistema scolastico. Qualunque docente può sbagliare, e se lo fa è giusto e doveroso che ne affronti, difendendosi, sia ben chiaro, le conseguenze, ma le conseguenze non possono venire da alcun motu proprio di nessun genere, venga esso dal dirigente, dalle famiglie o da chi per loro. Eppure assistiamo inerti, disorientati e sbigottiti all'emissione di una serie di sentenze che danno ragione proprio ai genitori, ai quali non si contesta in questa sede né la legittimità del merito né quella di adire alle sedi all'uopo deputate. Quasi tutte queste sentenze favorevoli sono basate su una motivazione comune o quantomeno ricorrente. La scuola è inadempiente perché non ha applicato le regole interne che essa stessa si è data. Come il caso di una studentessa che ha lamentato ai giudici di merito di essere uscita dall'esame di Stato con un punteggio di 98 su 100 e che questa valutazione non abbia rispecchiato la sua reale ed effettiva preparazione. Ogni commissione d'esame stabilisce quali siano i criteri per ottenere il massimo del cosiddetto bonus di 5 punti che possono essere attribuiti. Se non applica le regole che essa stessa si è date, la commissione è in torto. Dunque 100 su 100. Ope iudicis. Ma è la scuola che si è data la zappa sui piedi. Esattamente come si è data la zappa sui piedi la scuola che si è vista soccombere in un giudizio promosso dai genitori di un alunno con programmazione differenziata perché il consiglio di classe avrebbe applicato, e qui il condizionale è d'obbligo, tale programmazione in tempi troppo ritardati o comunque in modo da recare pregiudizio e nocumento all'alunno. Per contro si assiste invero a una invasione di richieste di piani didattici personalizzati o comunque differenziati presentati nel secondo periodo dopo aver ricevuto la pagella non esattamente brillante del primo. Ragazzi che fino a quel momento erano e venivano considerati dei cosiddetti normodotati, improvvisamente vengono affetti da disturbi di ansia, disturbi oppositivi o provocatori, dislessia, irascibilità, depressione, discalculia, disagio personale e familiare, rifiuto delle istituzioni, comportamenti compulsivi, incapacità di decodificare correttamente un testo scritto e di comprendere conseguentemente le consegne affidategli. Mai prima, al momento dell'iscrizione o al successivo anno scolastico. Insomma, giurare il falso incrociando le dita, però salvarsela la vita, avrebbe cantato Roberto Vecchioni. Eppure la stessa difficoltà di decodifica linguistica e di svolgere correttamente un quesito di tipo matematico o scientifico sono ben note e vengono regolarmente evidenziate dagli studi e dalle statistiche degli invalsi, che in quanto statistiche si basano su dati eminentemente numerici e di distribuzione geografica. Ma al docente di italiano il fatto che il 40% degli studenti del Sud Italia non sappia leggere o decodificare un testo narrativo dice ben poco, perché magari in una delle sue classi questa percentuale aumenta al 70% e comunque lui, come tutti i suoi colleghi, si rapporta e lavora con le persone, non con i numeri. Dunque, che fare? Semplice. Omogeneizzare, come sempre, livellare e rimodulare al ribasso gli obiettivi minimi della disciplina. Fare in modo, cioè, che se l'anno precedente ci si proponeva di decodificare in maniera corretta un testo narrativo, per l'anno scolastico successivo basterà aggiungere un avverbio e trasformare la frase in decodificare in maniera sufficientemente corretta un testo narrativo. Questo processo di omogeneizzazione e di livellamento, se da una parte fa in modo che sempre più alunni possano accedere a una valutazione quantomeno sufficiente, dall'altra pone un problema di non trascurabile gravità, quello della valutazione delle eccellenze, perché le eccellenze ci sono, sì, anche al sud, e se si abbassano gli obiettivi per ottenere un 8, non si vede quale valutazione si debba conferire a chi dimostra una disciplina e una partecipazione al dialogo formativo ineccepibili. E il carrozzone riprende la via, facce truccate di malinconia.